வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதா பதகமலம் ஸ்ரீகுரு வைஷ்ணவாங்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ருஜாதம் சகனா ரகுநாதான்வித்தம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவபூதம் பரிஜனசைதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதாம் சகனலலிதா ஸ்ரீவிசாகாந்விதா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரி ஹரே ராம ரம ராம ஹரே ஹரி
ஹரே கிருஷ்ணா.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita.
Krishna Krishna, Hare Hare.
Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Della Srila Prabhupada Lilamrita, siamo nella terza parte al capitolo intitolato India rivisitata, parte seconda. Forti delle nostre pubblicazioni, potremo lavorare anche da un solo centro, come New York o San Francisco, e diffondere il nostro movimento in tutto il mondo. Restiamo fedeli alla pubblicazione della nostra rivista, rendendola sempre più bella, e cerchiamo di pubblicare opere vediche come lo Srimad Bhagavatam e la Chaitanya Charitamrita, eccetera. Il pensiero di Prabhupada era rivolto in modo sempre più intenso verso la predica che l'aspettava in America e valutava quello che aveva compiuto fino a quel momento. Pensava a quello che avrebbe fatto e al modo in cui l'avrebbe fatto. Non sono d'accordo con Mr. Atman quando dice che la nostra espansione è troppo lenta. Secondo la mia opinione, una sola anima sincera può mantenere un centro. Sapete bene che ho aperto il centro sulla Seconda Avenue da solo. Mi sono assunto il rischio di $200 al mese per l'affitto. A quel tempo non vi erano persone a contribuire. A quel tempo Mukunda era un amico, ma non aveva alcuna responsabilità per il mantenimento del centro. Gradualmente Kirtanananda e Dayagriva si unirono a noi, ma senza assumersi alcuna responsabilità. Eppure mantenevo l'istituzione limitandomi a dipendere da Krishna e Krishna mi mandò ogni cosa, uomini e denaro. Similmente, se un'anima sincera esce e apre un centro in qualche parte del mondo, Krishna l'aiuterà sotto ogni riguardo. Senza essere investito di potere da Krishna, nessuno può predicare la coscienza di Krishna. Non sono le qualificazioni accademiche e la potenza finanziaria a venire in aiuto in questi casi, ma è la sincerità delle intenzioni che ci soccorre sempre. Perciò desidero che tu, Brahmananda, mantenga il tuo posto a New York, Sasvarupa vada a Boston e Mukunda a San Francisco. Janardana si assumerà la responsabilità di Montreal, Nandarani e Jayananda di Los Angeles e Subala Das di Santa Fe. In questo modo, seguendo il mio esempio, svolgete il compito che io svolsi al numero 26 della Seconda Avenue, cioè predicare, cucinare, scrivere, parlare, cantare, tutto come attività di un uomo soltanto. Non mi preoccupavo mai se sarebbe venuto qualcuno ad ascoltare, ero preparato a cantare, anche se non si presentava nessuno interessato ad ascoltare. Il principio del canto è glorificare il Signore, non attrarre la gente. Se Krishna ascolta bene, allora chiederà a qualche devoto sincero di riunirsi in quel luogo. Perciò sappiate che possono essere aperti migliaia di centri se troviamo un'anima sincera per ognuno di quei centri. Per incominciare, non è richiesto un maggior numero di uomini. Se esiste un'anima sincera, questa sarà sufficiente per aprire un nuovo centro. Il 12 novembre Srila Prabhupada scrisse a Krishna Devi: arriverò a San Francisco molto presto, ti farò sapere la data esatta la settimana prossima. Partirò quando tutto sarà sistemato. Spero stiate bene. Anche il resoconto di Acyutananda sulla salute di Prabhupada continuò ad arrivare. Per favore, raccomanda ai devoti di aver molta cura di lui. È un compito molto arduo porre dei limiti al suo lavoro eccessivo, ma devono essere rigidi. Sta ancora prendendo le medicine e ha bisogno di un massaggio giornaliero. Il 20 novembre Prabhupada spedì per nave a New York più di 800 copie dei primi 3 volumi del suo Srimad Bhagavata. Il giorno successivo il problema del modello P fu superato. Immediatamente egli prenotò un posto sulla Pan American Airlines e spedì un cablogramma per informare Mukunda che sarebbe arrivato a San Francisco il 24 novembre alle 12:45. Tuttavia la sua partenza dovette subire un ulteriore ritardo, questa volta per uno sciopero del Partito Comunista a Calcutta. Tutto era chiuso, macchine, autobus, rickshaw e treni avevano sospeso le corse. Vi furono dei disordini, vi furono anche omicidi e stragi. Nel frattempo Prabhupada si fermò al tempio di Radha Govinda. Thank you. Il mio ritorno al vostro paese era già stato stabilito. Tuttavia, a causa di un'insignificante rivoluzione a Calcutta, non ho potuto partire. I miei amici di San Francisco forse saranno in ansia perché ho spedito loro due telegrammi, uno per informarli del mio arrivo e un altro per annullarlo. Le future decisioni sono in sospeso. Passarono due settimane, mentre aspettava nella sua stanza che lo sciopero politico finisse, Prabhupada ricevette una lettera di Umapati, uno dei devoti che era stato iniziato con le prime iniziazioni di New York del settembre 1966. Umapati aveva abbandonato la pratica della coscienza di Krishna per 6 mesi, ma scriveva per dire che era tornato. Prabhupada rispose: «È mio dovere darti ciò che è giusto, con la giusta serietà, ed è dovere di chi riceve agire secondo le regole spirituali. Quando mi hai lasciato, ho soltanto pregato Krishna affinché tu tornassi alla coscienza di Krishna, perché questo era il mio dovere. Ogni anima buona che mi avvicina una volta, ai fini dell'illuminazione spirituale, dipende dalla responsabilità che io ho di riportarlo a Krishna, di riportarlo a casa». Obbligatoriamente soggetto alla pressione dell'influenza di Maya, un discepolo può fraintendere un autentico maestro spirituale, ma un maestro spirituale autentico non permette a un devoto che lo ha accettato di andarsene. Quando un discepolo fraintende un maestro spirituale autentico, il maestro si duole della sua incapacità di proteggere il discepolo e talvolta piange a calde lacrime. Lo abbiamo sperimentato mentre il mio maestro spirituale era vivente. Un giorno un discepolo che aveva accettato il sannyas fu portato via con la forza da sua moglie. Il mio Guru Maharaj pianse al pensiero di non essere stato in grado di salvare quell'anima. Per questa ragione è necessario fare sempre molta attenzione per non essere attaccati dall'influenza di Maya. E l'unica garanzia è il canto, senza offese, del mantra Hare Krishna. Quando Prabhupada ricevette notizia di una lite al tempio di Los Angeles, rispose a Nandarani: «So che la mia presenza è urgentemente richiesta. I preparativi sono già stati fatti e soltanto le circostanze mi hanno impedito di partire. Vi prego di non preoccuparvi. Ho intenzione di venire direttamente da voi». Alla fine della prima settimana di dicembre lo sciopero terminò e Srila Prabhupada prenotò nuovamente un posto. Sarete soddisfatti di sapere che ho acquistato il biglietto di viaggio per venire a New York, via Tokyo e San Francisco. Partirò domani mattina alle 9:30, la sera raggiungerò Tokyo via Bangkok e Hong Kong, resterò a Tokyo 24 ore e alle 2 di notte riprenderò il viaggio per San Francisco. Con l'orario locale raggiungerò San Francisco lo stesso giorno, il 14, alle ore 12:45, con il volo PAA 846. Ieri ho spedito un telegramma a questi effetti e spero di poter arrivare senza contrattempi, secondo l'orario stabilito. Sono molto contento che tu e Sasvarupa stiate cercando di far pubblicare gli insegnamenti di Sri Chaitanya. Non potete immaginare quanto io sia contento di questa notizia. Quando si pubblica un libro, mi sembra di aver conquistato un impero. Perciò cercate di pubblicare il maggior numero di libri possibile, e questo fatto incrementerà la bellezza e il prestigio della nostra associazione. La missione impersonalista non ha niente di sostanziale da dire, ma per il fatto che gli impersonalisti hanno denaro e hanno pubblicato tante opere di scarto, sono diventati popolari a buon mercato. Potete immaginare quanto potente diventerà la nostra associazione che è in possesso di tante sostanziali opere pubblicate. Non solo dovremo pubblicare in inglese, ma anche in altre lingue, quali il francese e il tedesco. Quando finalmente il giorno della partenza arrivò, Prabhupada diede le ultime istruzioni ad Acyutananda. «Prega Sri Krishna che io possa tornare in America», chiese ad Acyutananda. «Come posso farlo?» Acyutananda rispose. «Tu mi stai lasciando?» «No», replicò Prabhupada. «Resteremo sempre uniti se ricordi i miei insegnamenti. Se predichi diventerai forte e tutti questi insegnamenti assumeranno la loro giusta prospettiva». Quando interrompiamo la predica, ogni cosa ristagna e sprechiamo la nostra vita. Anche in India la gente pensa di sapere ogni cosa, ma si sbaglia. Non c'è fine all'ascolto di ciò che si riferisce a Krishna. Dio è illimitato, così nessuno può dire «conosco tutto ciò che riguarda Dio». Coloro che affermano di sapere tutto ciò che riguarda Dio in realtà non lo sanno. Perciò tutti ti apprezzeranno, non temere. Acyutananda racconta. Quando tornai nella stanza dopo aver accompagnato Swamiji e avergli offerto i miei omaggi all'aeroporto, sentii il vuoto. Mi sentii molto solo e piuttosto debole. Tornai nella stanza di fronte a Sri Sri Radha Govinda e cantando i miei giri cominciai a camminare avanti e indietro. Che cosa predicherò? Il marmo bianco e nero del pavimento scorreva sotto di me. Mi fermai sugli interstizi, a metà degli interstizi, sul marmo bianco, sul marmo nero, ancora e ancora. Poi realizzai che non stavo vedendo Radha Govinda. Allora mi sedetti direttamente di fronte a loro e vidi le forme lucenti di Radha Govindaji e i miei occhi si riempirono di lacrime. La Prabhupada trascorse le ore della sua tappa a Tokyo andando all'albergo, cercando una stanza, facendo il bagno, riposando, mangiando e tornando all'aeroporto il giorno dopo per il suo volo diretto a San Francisco. Tuttavia parlò con un segretario del governo e gli spiegò che la coscienza di Krishna è una filosofia universale destinata a risvegliare la coscienza eterna e originale di una persona. Il segretario invece affermò di sapere con certezza che il governo giapponese non avrebbe aiutato un movimento religioso. Prabhupada era infastidito. Questo presunto uomo colto era così ignorante da confondere la coscienza di Krishna con un'altra qualsiasi religione settaria. Prabhupada voleva uomini intelligenti che cercassero di capire la coscienza di Krishna e comprendessero che la Gita era vera conoscenza, conoscenza trascendentale, al di là della conoscenza inferiore dei sensi e della mente. Egli però aveva il suo piano. Il Giappone doveva aspettare. I passeggeri e l'equipaggio considerarono Prabhupada un anziano signore indiano vestito con abiti color zafferano. Le hostess non erano sicure che egli parlasse inglese, ma quando chiese loro della frutta videro che parlava inglese ed era un gentiluomo, una persona ben educata. Era tranquillo, si infilò gli occhiali e lesse per ore da un vecchio libro sacro indiano, muovendo le labbra in preghiera, mentre faceva scorrere tra le dita un rosario indiano contenuto in un sacchetto di stoffa, e ogni tanto riposava sotto una coperta con gli occhi chiusi. Nessuno lo conosceva e nessuno si preoccupò di chiedergli che cosa facesse. Non sapevano che dei giovani cuori lo aspettavano ansiosamente a San Francisco o che la casa editrice Macmillan di New York voleva pubblicare la sua traduzione inglese della Bhagavad Gita o che aveva centri spirituali in due paesi con progetti di espansione in tutto il mondo. Prabhupada sedeva pazientemente, spesso cantando con la mano nel suo sacchetto del japa, dipendendo da Krishna mentre le ore passavano. Dopo 10 ore di volo, l'aereo atterrò a San Francisco. In piedi, tra centinaia di altri passeggeri, Prabhupada gradualmente superò la via verso l'uscita. scendendo il lungo ponte di collegamento. Anche prima di raggiungere la costruzione del terminal, poteva vedere Govinda Dasi e pochi altri devoti che sorridevano e facevano cenni di saluto sull'altro lato della vetrata divisoria. Mentre entrava nel terminal, spostandosi verso la vetrata, vide i suoi discepoli che si piegavano sulle ginocchia per offrirgli gli omaggi. Quando sollevarono la testa, egli sorrise e continuò ad avanzare lungo il corridoio mentre essi si accostavano e soltanto la vetrata divisoria li separava. A quel punto scomparvero alla sua vista mentre scendeva la scalinata verso gli sportelli dell'immigrazione e dei documenti. Anche l'area del piano terreno era delimitata da vetrate e Prabhupada poté distinguere più di 50 devoti e amici in ansiosa attesa. Di nuovo lo videro e tutti insieme gridarono «Hare Krishna!». Ai loro occhi, Swamiji apparve meraviglioso, abbronzato per i 5 mesi trascorsi in India, ringiovanito e pieno di brio. Sorrise e alzò le braccia in segno di saluto. I devoti piangevano di gioia. Quando Prabhupada si fermò in fila per il controllo dei documenti, poteva sentire il kirtan, di cui la vetrata attutiva soltanto parzialmente il suono. Gli addetti al controllo dei documenti ignorarono il canto. Benché la connessione tra il passeggero in abiti color zafferano e i gioiosi cantori non fosse difficile da stabilire, Srila Prabhupada attese in fila e ogni tanto lanciava uno sguardo ai suoi discepoli che cantavano. Poiché aveva già spedito gli 800 libri e alcune casse di strumenti musicali, aveva soltanto una valigia da sottoporre all'ispezione della dogana. Metodicamente l'ispettore esaminò il contenuto: sari di cotone per le ragazze, ghirlande di seta per le divinità di Jagannath, kartal doti e kurta color zafferano, una grattugia per il cocco e bottigliette di medicine ayurvediche. «Cosa c'è qui dentro?» indagò l'ispettore. Poiché le bottigliette avevano un aspetto strano, fece chiamare un altro ispettore. Un ritardo. I discepoli di Swamiji si sentirono turbati all'idea che questo ispettore, dalla mente ristretta, frugasse nelle cose di Swamiji e ora stesse aprendo le bottigliette sigillate per annusare e osservarne il contenuto. L'ispettore sembrò soddisfatto, Swamiji cercò di chiudere la sua valigia, ma la chiusura lampo si era inceppata. Un altro ritardo. I devoti continuavano a cantare ansiosamente e lo guardavano mentre si dava da fare per chiudere la valigia, aiutato dal signore che stava dietro di lui. Swamiji si diresse verso le porte di vetro, i devoti cominciarono a cantare più forte. Mentre attraversava la porta, un devoto soffiò in una conchiglia che risuonò echeggiando nel salone. I devoti avanzarono per offrirgli le ghirlande e si strissero attorno a lui, porgendogli dei fiori. Egli entrò in mezzo a loro, come un padre amato entra tra i suoi figli affezionati, per ricambiare il loro abbraccio.
Shine, divine, divine. chitete koriya kya
durum ka ban ma ba kya chitete koriya kya
arna kori ho mani aasha
arna kori ho mani aasha
Chakudan dilo ye janme janme prabhu she
Chakudan dilo ye janme janme prabhu she
Dibyo gyan ride prakashito
Dibyo gyan ride prakashito
Prema bhakti ja hoite abija vinash jate
Prema bhakti ja hoite abija vinash jate
Vede gai jahara charito
Shri Guru
Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu
Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu
Lokanath Lokera Jivana
Lokanath Lokera Jivana
Aha Prabhu Kora Daya Deha Mora Pada Chayo
Aha Prabhu Kora Daya Deha Mora Pada Chayo
Ibe Jas Kushu Tribhuvana
Ah,
Prabhu Kora Daya Deha Mora Parachayo
Ah, Prabhu Kora Daya Deha Mora Parachayo
Ah, Prabhu Kora Daya Deha Mora Parachayo
Ah, Prabhu Kora Daya Deha Mora Parachayo
Ebe Jas Kushu Tribhuvana
Ebe Jas Kushu Tribhuvana
E siamo così giunti nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita nella quarta parte. Kali Kalera Dharma Krishna Nama Sankirtana Krishna Shakti Vinanae Tare Pravartana. Il sistema religioso fondamentale per l'era di Kali consiste nel canto del santo nome di Krishna. Senza essere investiti di potere da Krishna, non è possibile diffondere il movimento del Sankirtan. Dalla Chaitanya Charitamrita. Introduzione di Sasvarupa Das Goswami. Nella parte quarta, Srila Prabhupada sta vivendo gli anni della sua partecipazione attiva nella ISKCON, l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, che vede lui come sua sola guida. Nel 1968 Srila Prabhupada aveva circa 50 discepoli e 6 centri della ISKCON. Sebbene i suoi seguaci fossero aumentati di numero, per la gran parte essi non erano niente di più che sinceri neofiti. Prabhupada è personalmente disponibile per ognuno dei suoi discepoli ed è lui che organizza e mantiene ogni centro dell'ISKCON. Poi, nel giugno del 1970, Srila Prabhupada forma la commissione del corpo governativo e comincia a trasferire l'amministrazione dell'ISKCON ai segretari di questa commissione, GBC. Eppure, anche verso la fine di questa quarta parte, troviamo Prabhupada come guida esperta delle attività della sua associazione, che si era allargata a 600 discepoli e a 75 centri. Sebbene gli insegnamenti della coscienza di Krishna fossero esistiti da tempo immemorabile, nelle letterature vediche sanscrite dell'India e fossero l'origine e l'essenza di ogni espressione religiosa, finché Srila Prabhupada non cominciò la sua predica, la coscienza di Krishna nella sua originale purezza non era mai stata ampiamente diffusa. Nel testo più popolare e fondamentale dei Veda, la Bhagavad Gita, Sri Krishna dichiara di essere Dio, la persona suprema, e aggiunge che la vera religione, la vera conoscenza e il vero sforzo possono essere compresi soltanto quando si dedica la propria vita al servizio trascendentale del Signore. Soltanto la completa resa al Supremo può condurre alla libertà delle leggi del karma e dal ciclo ripetuto di nascita e morte. Fin dall'infanzia, Srila Prabhupada adorò Sri Krishna, comprendendo che egli era Dio, la persona suprema, la fonte di ogni esistenza. A partire dai suoi 22 anni, dopo il suo primo incontro col maestro spirituale, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Srila Prabhupada diventa sempre più attivo nella diffusione degli insegnamenti di Sri Krishna. Srila Prabhupada era convinto che il servizio devozionale a Sri Krishna fosse la meta dell'esistenza e che impegnare altri nel servizio devozionale fosse l'attività apportatrice del più alto benessere. Sono queste convinzioni a guidarlo nei suoi viaggi e nella predica svolta a nome del suo maestro spirituale e di Krishna. Il successo di Srila Prabhupada nella diffusione della coscienza di Krishna è dovuto al fatto che egli era direttamente investito di potere da Dio, la persona suprema. La Chaitanya Charitamrita afferma: Kali Kalera Karma Krishna Nama Sankirtana Krishna Shakti Vinana Tara Pravartana. Il fondamentale sistema religioso per l'età di Kali è il canto del santo nome di Krishna. A meno di essere investiti di potere da Krishna, non è possibile diffondere il movimento del Sankirtan. Eppure, benché Srila Prabhupada fosse investito di potere, la sua non era una vita in cui il successo arrivava semplicemente e automaticamente, come se ogni cosa fosse determinata miracolosamente da Dio. La vita di Srila Prabhupada, invece, è impegno costante nel nome del suo maestro spirituale. I successi arrivarono, ma solo dopo grandi sforzi e grande fede. Prabhupada incontrò difficoltà nel tentare di diffondere l'amore di Dio in un mondo senza Dio. Talvolta egli incontrò opposizioni da parte dei governi, dei mezzi di comunicazione, di massa, dei religiosi, inclusi quelli indiani. E perfino all'interno della sua stessa associazione egli incontrò difficoltà quando i suoi discepoli neofiti caddero per gli allettamenti del mondo materiale. Eppure, attraverso tutte le difficoltà, Prabhupada perseverò con la sublime tolleranza, la gentilezza e l'inflessibile determinazione di un puro devoto del Signore. Secondo i livelli propri della materia, è straordinario che una persona dell'età di Srila Prabhupada potesse viaggiare costantemente, affrontare problemi e opposizioni e simultaneamente produrre volume dopo volume, letteratura vedica tradotta in inglese. Ma una visione materiale non permette di comprendere le attività di Srila Prabhupada. Egli era veramente un Mahatma, come spiegato da Krishna nella Bhagavad Gita. I Mahatma operano sempre sotto le direttive della mia potenza interna. Nel diffondere la coscienza di Krishna, Srila Prabhupada era ben lungi dall'essere un fanatico uomo di religione che cerca di accrescere una setta. Tutto era fatto in pura devozione. Pura devozione verso Sri Krishna. I suoi scritti, i suoi viaggi, la sua predica, quindi erano trascendentali. Era Krishna stesso, diceva Srila Prabhupada, che portava i risultati. Dice un'affermazione di Sri Chaitanya: in ogni città e in ogni villaggio si udrà il mio santo nome. Queste parole pronunciate direttamente da Sri Chaitanya sono certamente vere. La predica del Signore deve avere un risultato. Molti Gaudiya Vaishnava invece, anche recenti, come i discepoli di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, consideravano problematica la predizione del Signore. Il nome di Sri Chaitanya in ogni città e in ogni villaggio deve essere letto in senso allegorico? Certamente gli americani, gli europei, i polinesiani, i mongoli, la cultura mleccia esterna all'India non potevano diventare Vaishnava. Così le parole di Sri Chaitanya sembravano un argomento enigmatico destinato alla speculazione. Srila Prabhupada invece era arreso agli ordini del suo maestro spirituale Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati ed era pronto a predicare la coscienza di Krishna al di là dell'India. Così, da solo, nel 1965 fa il grande passo e lascia l'India, attraversa l'Atlantico e istituisce l'Associazione Internazionale della Coscienza di Krishna a New York City. Sebbene alcuni confratelli di Prabhupada fossero andati in Inghilterra circa 30 anni prima, essi avevano fallito nel tentativo di stabilirvisi in qualche modo. Avevano quindi concluso che non era possibile dare la coscienza di Krishna agli uomini dell'Occidente. Srila Prabhupada, invece, adempiendo la predizione di Sri Chaitanya, viaggiò e impegnò i suoi discepoli nei viaggi per aprire centri a New York City, a San Francisco, a Los Angeles, a Boston, a Montreal, a Buffalo, a Seattle. Inoltre inviò i suoi discepoli lontano, a Londra, e, come descritto in questa parte del libro, essi ebbero successo dove i confratelli di Srila Prabhupada avevano fallito. In questa parte si parla dei viaggi di Srila Prabhupada e del modo in cui egli realizzò il significato letterale della predizione di Sri Chaitanya. La fede di Prabhupada nell'ordine del suo maestro spirituale, nella predizione di Sri Chaitanya e nel potere del canto Hare Krishna per liberare le anime cadute di quest'era lo spinse a viaggiare. Sebbene da un punto di vista esterno viaggiare per Prabhupada diventasse sempre più difficile, col passare degli anni egli viaggiò continuamente. Una volta consigliò ai suoi discepoli di predicare finché erano giovani per potersi poi ritirare quando fossero diventati anziani. Tuttavia, il fatto che Prabhupada si dedicasse in modo così totale alla missione più urgente non gli consentì mai di ritirarsi. Per un guerriero, diceva, morire sul campo di battaglia è glorioso, non è forse vero? Come spiegato nella quarta parte, Srila Prabhupada viaggiava non solo per iscrivere nuovi devoti alla lista e per stabilire la coscienza di Krishna in posti nuovi attorno al mondo, ma anche per mantenere ciò che aveva avviato. Se non avesse continuato a viaggiare, in ogni tempo, in ogni tempio, istruendo i suoi discepoli, osservando i loro errori, sollevando lo standard della coscienza di Krishna, i devoti non sarebbero stati in grado di continuare. Prabhupada compì ripetutamente il giro del mondo. In ogni città e in ogni villaggio. Non è quindi uno slogan a buon mercato o un'astrazione allegorica, soprattutto quando consideriamo l'attività di Srila Prabhupada, con la sua fede in Krishna, con la sua dedizione priva di egoismo, per l'ordine del maestro spirituale. Con le benedizioni di Sri Chaitanya, egli fece ciò che nessun altro aveva fatto. Come la Chaitanya Charitamrita afferma, Krishna Shakti Vina Nae Tara Pravartana. Solo chi è investito di potere da Sri Krishna può in realtà diffondere il canto in tutto il mondo. Questa parte è il resoconto degli anni di realizzazione della vita di Srila Prabhupada. Primo capitolo della quarta parte, intitolato Illimitate opportunità. Tempo limitato. Montreal, agosto 1968. Srila Prabhupada era nella stanza sua e parlava con un gruppo di discepoli. Così Annapurna. «Hai ricevuto qualche notizia?» chiese. Annapurna era una ragazza inglese. Qualche mese prima aveva ricevuto una lettera da suo padre, il quale affermava che avrebbe potuto trovare una casa per i devoti che si fossero recati in Inghilterra. «Sì», rispose lei. «Allora qual è il nostro prossimo programma?» La ragazza esitava. «La lettera di tuo padre è incoraggiante?» «Sì, mi incoraggia. Ma aggiunge che non riuscirà a trovare un alloggio se andiamo là.» Prabhupada sembrò deluso. «Va bene, tutto dipende da Krishna. Quando andiamo a predicare dobbiamo stare in piedi, a mani giunte, davanti alle persone, con grande umiltà. Caro Signore, la prego di accettare la coscienza di Krishna.» «Prabhupada», Pradyumna prese la parola. «Stavo leggendo un libro di quel famoso Swami ateo. In fondo al libro ci sono delle lettere, le stavo leggendo.» «Un libro di uno Swami ateo? Non abbiamo niente a che fare con loro.» «Non stavo considerando la sua filosofia», spiegò Pradyumna. «Mi interessava soltanto vedere quali tecniche usava quando era in America. Voleva andare in Europa e ha chiesto a un uomo, un ricco sostenitore, di fare un viaggio di 6 settimane in Francia, in Inghilterra, in Germania, in Svizzera e in Olanda per organizzare una serie di conferenze. Ecco come ha fatto la sua tournée. Si è servito di due o tre persone influenti e loro hanno pensato a tutto. Le sue conferenze erano state organizzate e l'associazione... Potete fare anche voi così? Chiese Prabhupada. Penso che a Londra dovrebbe esserci un'associazione reale asiatica. Mi sembra che Bhaktivinoda Thakur ne facesse parte. Ma dov'è il Sangha, cioè l'associazione, di Thakur Bhaktivinoda? Chiese Prabhupada. Beh, continuò Pradyumna, ci potrebbe essere ancora qualche persona con cui scambiare della corrispondenza. Forse potrebbero essere interessate ad aiutarti. Ma questo Swami parlava di Krishna? Chiese Prabhupada. No. Prabhupada rimase pensieroso per qualche istante. In Inghilterra non avrebbe avuto un posto dove risiedere. Pradyumna parlava di persone influenti che andavano avanti a organizzare tutto. Ma dove erano queste persone? Qui c'era una ragazzina timida che a fatica trovava il coraggio di parlare e il cui padre non poteva essere di alcun aiuto. Pradyumna leggeva i libri di uno Swami ateo e parlava di un'associazione reale asiatica, ma non dava alcun suggerimento pratico. Prabhupada, tuttavia, aveva dei piani. Chiese a Mukunda e a Syamasundara di andare a Londra per cercare di aprire un tempio della ISKCON. Essi avevano acconsentito e sarebbero arrivati a Montreal da San Francisco entro pochi giorni. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, il maestro spirituale di Srila Prabhupada, aveva desiderato che la coscienza di Krishna arrivasse in Europa negli anni 30. Aveva mandato a Londra i suoi sannyasi più esperti, ma questi erano tornati senza aver concluso nulla. Era impossibile insegnare la coscienza di Krishna in Mleccia, avevano detto. Gli europei non riuscivano a star seduti abbastanza a lungo per ascoltare la filosofia Vaishnava. Uno dei sannyasi, spinto dalla curiosità, aveva incontrato Lord Zetland, il quale gli aveva chiesto: «Swamiji, puoi fare di me un brahmana?» Il sannyasi aveva asserito che certamente era possibile se Zetland avesse abbandonato il consumo di carne ed intossicanti, il gioco d'azzardo e il sesso illecito. «È impossibile!» aveva risposto Lord Zetland. Il sannyasi allora aveva pensato che questa risposta fosse la regola per tutti gli europei. I sannyasi erano tornati in India. Il Vaishnavismo non si sarebbe affermato in Occidente. Eppure Prabhupada era convinto che i suoi discepoli avrebbero avuto successo. L'avrebbero aiutato ad aprire centri ISKCON in Europa, proprio come avevano fatto nel Nord America. Questo successo sarebbe certamente stato fonte di grande piacere per Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Prabhupada aveva raccontato spesso la storia di quell'uomo che, camminando per la strada, aveva trovato una zucca vuota e l'aveva raccolta. Poi, proseguendo il cammino, aveva raccolto un bastone e una corda. In sé quegli oggetti avevano ben poco valore, ma mettendoli insieme, l'uomo si fabbricò una vina e cominciò a trarne bellissime armonie. Analogamente, Prabhupada era venuto in Occidente e vi aveva trovato dei giovani disadattati, sparsi qua e là. Lui stesso era un emarginato tra la popolazione di New York, ma per grazia di Krishna, quella combinazione si era rivelata un successo. Se i suoi discepoli fossero rimasti sinceri e avessero continuato a seguire le sue istruzioni, avrebbero trovato il successo anche in Europa. Tre coppie di Grihastha, Mukunda e Janaki, Syamasundara e Malati, con la piccola Sarasvati, e Gurudasa e Yamuna, arrivarono a Montreal ansiosi di partire per Londra. Questi erano i devoti che avevano aperto il Tempio di San Francisco, dove avevano goduto della compagnia personale di Srila Prabhupada. Avevano aiutato Prabhupada a condurre il Kirtan, a preparare il Prasada e a celebrare il Ratha Yatra tra gli hippies di Hectesbury. Ora desideravano sinceramente aiutarlo a introdurre la coscienza di Krishna a Londra. Go!
jaya jaya
Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya
Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya
Hara Hara Mana Hari Govinda jaya jaya
Hara Hara Mana Hari Govinda jaya jaya
Hara Hara Mana Hari Govinda jaya jaya
Prabhupada chiese alle tre coppie di rimanere con lui una o due settimane per imparare a fare dei bei kirtan. Cantare Hare Krishna non era una prestazione professionale, ma un atto di devozione che poteva essere compiuto in modo adeguato solo da puri devoti e non da musicisti di professione. Se però i discepoli di Prabhupada fossero diventati più esperti nel loro canto, i londinesi avrebbero apprezzato maggiormente la coscienza di Krishna. Il pensiero che questi devoti avrebbero predicato in Inghilterra rese Prabhupada estatico. Coi loro kirtan sarebbero diventati più popolari degli yogi con le loro ginnastiche e la loro meditazione impersonale. Quando il programma di Londra divenne un fatto tangibile, Prabhupada cominciò a rivelare un numero maggiore di progetti. Sembrava che avesse centinaia di progetti dettagliati per diffondere la coscienza di Krishna nel mondo. Aveva soltanto bisogno di aiutanti volenterosi. Nelle prove giornaliere di Kirtan, Prabhupada insegnava ai devoti il canto Hare Krishna e altre canzoni devozionali, cominciando con un tempo lento e gradualmente crescendo. Li interrompeva regolarmente e li faceva ricominciare. Mentre Yamuna guidava il canto, Prabhupada ascoltava con attenzione e a volte la interrompeva per correggere la sua pronuncia del sanscrito. Dopo due settimane a Montreal, il gruppo di Londra si riunì per un incontro conclusivo insieme con Prabhupada. Stava affidando loro la missione di fondare un centro a Londra per adempiere il sogno del suo maestro spirituale. I sannyasi che Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva inviato a Londra, Prabhupada disse loro, avevano tenuto conferenze in un numero limitato di posti, si erano fatti fotografare con personalità maschili e femminili del luogo ed erano tornati in India. Prabhupada invece voleva che i suoi discepoli uscissero coraggiosamente, cantassero il santo nome e attraessero gli altri a cantare.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Sri Chaitanya aveva usato in prima persona questo metodo mentre viaggiava nel sud dell'India. La Chaitanya Charitamrita spiega che qualunque persona vedesse Sri Chaitanya entrava nell'estasi dell'amore per Dio. Allora, grazie a quell'estasi, cantava il santo nome e chiedeva a tutti di cantare. Di fronte a quella persona estatica, anche gli altri provavano la stessa estasi e in questo modo l'amore estatico di Krishna si espandeva. Prabhupada predisse che quando i devoti avrebbero cantato Hare Krishna udendo quel mantra, le persone sarebbero diventate devote e in seguito avrebbero illuminato gli altri. Così la coscienza di Krishna si sarebbe sviluppata. L'unica cosa richiesta era che il mantra fosse cantato in modo puro, scevro da motivazioni materiali. L'entusiasmo di Prabhupada era contagioso e con le sue parole Prabhupada colmava i suoi discepoli del medesimo entusiasmo contagioso. E siamo giunti anche oggi al termine della nostra lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte quarta, il capitolo intitolato Illimitate opportunità, tempo limitato.
Vandeham Sri Guru.
पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna Chaitanya